Ed eccomi qua, il vostro Enzo che vi parla, sono sempre io, anche se forse da questa voce un po' raffreddata farete fatica a riconoscermi. Ieri abbiamo visto in Geremia 36 come il re bruciò pezzo per pezzo il libro con il messaggio di Dio scritto tramite Baruch. Ecco come Dio agì di fronte a un'arroganza simile. Versetti dal 27 in poi di Geremia, capitolo 36. Dopo che il re ebbe bruciato il rotolo e le parole che Baruch aveva scritte a dettatura di Geremia, la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini. Prenditi di nuovo un altro rotolo e scrivici tutte le parole di prima che erano nel primo rotolo, che Joachim, re di Giuda, ha bruciato. Riguardo a Joachim, re di Giuda, tu dirai, così parla il Signore, tu hai bruciato quel rotolo dicendo, perché hai scritto in esso che il re di Babilonia verrà certamente e distruggerà questo paese e farà in modo che non vi sarà più né uomo né bestia? Perciò così parla il Signore riguardo a Joachim, re di Giuda. Egli non avrà nessuno che sieda sul trono di Davide. Il suo cadavere sarà gettato fuori, esposto al caldo del giorno e al gelo della notte. Io punirò lui, la sua discendenza, i suoi servitori della loro iniquità, e farò venire su di loro, sugli abitanti di Gerusalemme e sugli uomini di Giuda, tutto il male che ho pronunciato contro di loro, senza che essi abbiano dato ascolto. Geremia prese un altro rotolo e lo diede a Baruch, figlio di Neria, segretario, il quale vi scrisse, a dettatura di Geremia, tutte le parole del libro che Joachim, re di Giuda, aveva bruciato nel fuoco, e vi furono aggiunte molte altre parole simili a quelle. La lettura è proseguita fino al versetto 32. Dio ordina a Geremia di riscrivere tutto di nuovo e di mandare un messaggio al re. Questo è quello che accade a Joachim, fu ucciso. Il suo cadavere fu esposto al sole e sul suo trono non si sedette mai nessuno dei suoi figli. Nessuno, oggi, siede sul trono di Davide. Il Signore Gesù, che ha il diritto a questo trono, non è disceso da questa linea perché Maria è della discendenza di Nathan, un altro figlio di Davide. Ed è attraverso questa linea di Maria che il Signore Gesù ottiene dal punto di vista umano il diritto al trono di Davide, mentre nessun discendente di Joachim potrà avere diritto a questo trono. Tu, amica, amico, puoi avere il diritto di appartenere al regno del Signore Gesù e di essere seduto con Lui sul suo trono. Sai come? Ponendo la tua fede in Cristo Gesù, credendo in Lui come tuo Salvatore, pentendoti dei tuoi peccati. Sai, molte persone pensano di poter nascondere il passato, di rimettere tutto a posto voltando pagina, dicendo, sì, ho avuto torto, ma d'ora in poi cercherò di far meglio. Ma è possibile cancellare il passato proponendosi di fare meglio in avvenire? Purtroppo non è possibile. Nessuna macchia sfugge a colui cui occhi sono troppo puri per sopportare la vista del male, come è scritto in Abacuc al capitolo 13. Ma Dio stesso dice nella sua parola, in Isaia 43, versetto 25, Io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Lui desidera diventare tuo amico e riconciliarti con se stesso. Perché non gli chiedi di farlo proprio ora? Con il capitolo 37 ci addentriamo in una sezione nuova del libro, che evidenzia gli eventi storici. Il tema che ora affronteremo, trattando i capitoli che vanno dal 37 al 39, riguarderanno questi fatti. Primo, la parola di Dio distrutta. Secondo, Geremia imprigionato e liberato. E infine, terzo, l'inizio della cattività di Giuda. Geremia avrebbe potuto dire, ve l'avevo detto. Ma è troppo coinvolto, troppo addolorato dal messaggio che aveva dovuto trasmettere al popolo per farlo. Egli era stato fedele nel riferire quello che Dio stava per fare, e sono passati più di 30 anni da quando iniziò il suo faticoso ministero. Lo abbiamo visto cominciare all'età di circa 20 anni, come giovane sacerdote e con l'incarico di essere il profeta del Signore. Ma ora è in prigione, e l'esercito del re di Babilonia sta cingendo d'assedio Gerusalemme da ormai 18 mesi. Questa è la terza e l'ultima volta che Nabucodonosor viene contro Gerusalemme. Nelle due volte precedenti aveva deportato un certo numero di persone e aveva messo Sedechia sul trono come suo vassallo. Sedechia, volendo liberarsi del giogo del re di Babilonia, tentò un approccio col faraone d'Egitto per cercare aiuto, disponendosi addirittura a sottomettersi a lui. Così, quando il faraone giunse con il suo esercito a Gerusalemme, i comandanti e l'esercito di Nabucodonosor, invece di continuare ad assediare la città, si ritirarono. Questo comportamento poteva far pensare che le profezie di Geremia fossero errate, ma non fu così. Infatti, Dio diede a Geremia una parola molto forte, che troviamo scritta nei versetti dal 5 al 10 del capitolo 37. L'esercito del faraone era uscito d'Egitto E quando i Caldei che assediavano Gerusalemme ne ebbero la notizia, tolsero l'assedio a Gerusalemme. Allora la parola del Signore fu rivolta al profeta Geremia in questi termini. Così parla il Signore, Dio di Israele. Dite così al re di Giuda che vi ha mandati da me per consultarmi. Ecco, l'esercito del Faraone che era uscito in vostro soccorso è tornato nel suo paese, in Egitto. I Caldei torneranno e combatteranno contro questa città. La conquisteranno e la daranno alle fiamme. Così parla il Signore. Non ingannate voi stessi dicendo, certo, i Caldei se ne andranno da noi, perché non se ne andranno. Anzi, anche se voi sconfiggeste tutto l'esercito dei Caldei che combattete contro di voi e non rimanessero che degli uomini feriti, questi si alzerebbero, ciascuno dalla sua tenda, e darebbero questa città alle fiamme. Da queste parole si deduce chiaramente che la distruzione di Gerusalemme era stabilita da Dio. E anche se sembrava che l'esercito di Babilonia si fosse ritirato spaventato, presto sarebbe ritornato. È interessante ricordare che vengono registrate 5 prigionie del profeta, e quella descritta in questo capitolo era dovuta al fatto che Geremia aveva detto al re che non doveva fare alleanza con il faraone, e che invece doveva arrendersi a Babilonia. Ecco infatti ciò che leggiamo successivamente nei versetti 11 e 12 di Geremia, capitolo 37. Quando l'esercito dei Caldei si fu ritirato davanti a Gerusalemme, a causa dell'esercito del Faraone, Geremia uscì da Gerusalemme per andare nel paese di Beniamino e ricevervi la sua porzione in mezzo al popolo. Mentre la città sta per essere liberata dall'esercito del Faraone, Geremia esce da Gerusalemme per andare nella sua città natale, Anatot. Notiamo quello che accadde leggendo i versetti seguenti, dal 13 al 15. Ma quando fu alla porta di Beniamino, c'era là un capitano della guardia di nome Ireia, figlio di Selemia, figlio di Anania, il quale arrestò il profeta Geremia, dicendo, «Tu vai ad arrenderti ai Caldei». Geremia rispose, «È falso. Io non vado ad arrendermi ai Caldei», ma l'altro non gli diede ascolto. Arrestò Geremia e lo condusse dai capi. I capi si adirarono contro Geremia, lo percossero, lo misero in prigione nella casa di Jonathan, il segretario, perché di quella avevano fatto un carcere. Questo comportamento fa sì che Geremia viene accusato di volersi arrendere al nemico babilonese. Povero Geremia, quante angherie subì. Non solo viene imprigionato, ma anche messo nei sotterranei per molti giorni. Questo fu un periodo molto difficile per Geremia, ma il Signore non lo aveva dimenticato e fece in modo che il re, molto tempo dopo, lo facesse chiamare per sapere se vi fosse qualche parola da parte di Dio per lui, come leggiamo dal versetto 17 al 21, sempre da Geremia, capitolo 37. Il re Sedechia lo mandò a prendere, lo interrogò in casa sua di nascosto e gli disse, «C'è qualche parola da parte del Signore?» Geremia rispose, «Sì, c'è», e aggiunse, «Tu sarai dato in mano del re di Babilonia». Geremia disse inoltre al re Sedechia, «Che male ho commesso contro di te, o contro i tuoi servitori, o contro questo popolo, perché mi abbiate messo in prigione? Dove sono ora i vostri profeti che vi profetizzavano dicendo, il re di Babilonia non verrà contro di voi né contro questo paese? Ora ascolta, ti prego, o re, mio signore, la mia supplica giunga ben accolta in tua presenza. Non mi far tornare nella casa di Jonathan, lo scriba, in modo che io vi muoia». Allora il re Sedechia ordinò che Geremia fosse custodito nel cortile della prigione e gli fosse dato tutti i giorni un pane dalla via dei fornai, finché tutto il pane della città fosse consumato. Così Geremia rimase nel cortile della prigione. Geremia prende questa occasione per perorare la sua causa. Il re non lo liberò, ma almeno gli salvò la vita. Egli rimarrà in prigione finché l'esercito di Babilonia non prenderà la città di Gerusalemme, distruggendola. Così si conclude il capitolo 37. Nel capitolo 38, che ora tratteremo, vediamo che la libertà che poté godere non durò a lungo. Infatti, a motivo della fedeltà alla testimonianza della parola di Dio che egli annunciava, Geremia si trovò nuovamente in pericolo di vita, come ci è detto da questi 6 versetti. Sefatia, figlio di Mattan, Gedalia, figlio di Pascur, Yucal, figlio di Selemia, e Pascur, figlio di Malchia, udirono le parole che Geremia rivolgeva a tutto il popolo, dicendo, «Così parla il Signore». Chi rimarrà in questa città morirà di spada, di fame o di peste. Ma chi andrà ad arrendersi ai Caldei avrà salva la vita. La vita sarà il suo bottino e vivrà. Così parla il Signore. Questa città sarà certamente data in mano dell'esercito del re di Babilonia che la prenderà. I capi dissero al re, «Quest'uomo si è messo a morte, poiché rende fiacche le mani degli uomini di guerra che rimangono in questa città e le mani di tutto il popolo tenendo loro tali discorsi. Quest'uomo non cerca il bene, ma il male di questo popolo. Allora il re Sedechia disse: ecco, egli è in mano vostra, poiché il re non può nulla contro di voi. Allora essi presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, figlio del re, che era nel cortile della prigione. Vi calarono Geremia con delle funi. Nella cisterna non c'era acqua, ma solo fango, e Geremia affondò nel fango. All'inizio di questo capitolo troviamo Geremia ancora confinato nel cortile della prigione, dalla quale continua con fedeltà a trasmettere la parola di Dio al suo popolo ribelle. Benché sia in pericolo, la sua sicurezza personale non viene intaccata, perché egli sa in chi ha posto la sua fiducia: nel Signore Dio, il re degli eserciti. I principi di Giuda lo considerarono un traditore del suo paese e fautore di un'influenza negativa per il popolo. Così ottengono dal re il permesso di metterlo a tacere, confinandolo in una prigione sotterranea. Ma ancora una volta Dio è attento alla vita del suo servitore e manda qualcuno in suo soccorso, come leggiamo dal nostro testo. Ebed-Melech, etiope, eunuco, che stava nel palazzo del re, udì che avevano messo Geremia nella cisterna. Il re stava allora seduto alla porta di Beniamino. Ebed-Melech uscì dalla casa del re e parlò al re, dicendo: «O re, mio signore, quegli uomini si sono comportati male in tutto quello che hanno fatto al profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame, là dov'è, poiché non c'è più pane in città». Il re diede questo ordine a Ebed-Melech, l'etiope: «Prendi con te 30 uomini di qui e tira su il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia». Ebed-Melech prese con sé quegli uomini, entrò nella casa del re, sotto il tesoro, prese di là dei pezzi di stoffa logora e dei vecchi stracci e li calò a Geremia nella cisterna, con delle funi. Ebed-Melech, l'etiope, disse a Geremia: «Mettiti ora questi pezzi di stoffa logora e questi stracci sotto le ascelle, sotto le funi». Geremia fece così. Quelli tirarono su Geremia con delle funi e lo fecero salire fuori dalla cisterna. Geremia rimase nel cortile della prigione. Abbiamo letto i versetti dal 7 al 13. E dovete convenire, amici, che si trattò di un salvataggio avventuroso. Era ormai giunto al limite della sopravvivenza e se occorsero 30 uomini per toglierlo da quella situazione. Dopo tutte queste peripezie, il re Sedechia chiede in segreto a Geremia di rivelargli il messaggio di Dio, promettendogli in questo modo salva la vita dei suoi nemici. Questo lo leggiamo nei versetti seguenti, dal 14 al 20. Allora il re Sedechia mandò a prendere il profeta Geremia e se lo fece condurre al terzo ingresso della casa del Signore. Il re disse a Geremia: «Io ti domando una cosa, non mi nascondere nulla». Geremia rispose a Sedechia: «Se te la dico, non è forse certo che mi farai morire? Se ti do qualche consiglio, non mi darai ascolto». Il re Sedechia giurò in segreto a Geremia, dicendo: «Com'è vero che il Signore, il quale ci ha dato questa vita, vive, io non ti farò morire, e non ti darò in mano di questi uomini che cercano la tua vita». Allora Geremia disse a Sedechia: «Così parla il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele. Se tu vai ad arrenderti ai capi del re di Babilonia, avrai salva la vita. Questa città non sarà data alle fiamme, e vivrai tu con la tua casa. Ma se non vai ad arrenderti ai capi del re di Babilonia, questa città sarà data in mano ai Caldei, che la daranno alle fiamme, e tu non scamperai dalle loro mani». Il re Sedechia disse a Geremia: «Io temo quei giudei che si sono arresi ai Caldei, che io non abbia essere dato nelle loro mani, e che essi non mi maltrattino». Ma Geremia rispose: «Tu non sarai dato nelle loro mani, ti prego, ascolta la voce del Signore in questo che ti dico, tutto andrà bene per te e tu vivrai». Ancora una volta, il consiglio di Geremia a Sedechia è quello di arrendersi al re di Babilonia, perché nonostante le alleanze con Faraone, non gli potranno resistere. Geremia insiste, ma il persistente rifiuto del re di ubbidire alla parola di Dio e seguire quindi la linea d'azione presentata da Geremia rovinerà la nazione. Sedechia è la figura di un uomo che potremmo definire codardo, perché cerca sempre il modo di andare d'accordo, compiacendo tutti, che cerca sempre con astuzia il compromesso. Con il suo modo di fare, Sedechia non accontenta nessuno, ottenendo come risultato ciò che ora vado a leggervi. «Ma se rifiuti di uscire, ecco quello che il Signore mi ha fatto vedere. Tutte le donne rimaste nella casa del re di Giuda saranno condotte fuori ai capi del re di Babilonia, e queste donne diranno: i tuoi amici ti hanno incitato, ti hanno vinto, i tuoi piedi sono affondati nel fango e quelli si sono ritirati. Tutte le tue mogli con i tuoi figli saranno condotte ai Caldei. Tu non scamperai dalle loro mani, ma sarai preso e dato in mano del re di Babilonia, e questa città sarà data alle fiamme. Abbiamo letto i versetti dal 21 al 23 di Geremia, capitolo 38. Lo studio di questo periodo della storia di Giuda rivela che anche le donne erano alquanto sfrontate, permettendosi di parlare al re in modo arrogante. Incautamente, il re non darà ascolto agli avvenimenti di Dio tramite Geremia, ma continuerà ad ascoltare le ottimistiche previsioni dei falsi profeti, quali, con le loro profezie umane, false, porteranno la nazione alla distruzione. Nel capitolo 39 di Geremia ha luogo il giudizio di Dio e la terribile carneficina, predetta da Geremia, a motivo della ribellione, della incredulità del popolo nei confronti del Signore. La leggiamo nei primi 11 versetti del primo brano. Quando Gerusalemme fu presa, il decimo mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme e la cinse d'assedio. L'undicesimo anno di Sedechia, il quarto mese, il nono giorno, una breccia fu fatta nella città. Tutti i capi del re di Babilonia entrarono e si stabilirono alla porta di mezzo, Nergal-Sarreser, Sagmar-Nebu, Sarsechim, capo degli eunuchi, Nergal-Sarreser, capo dei magi, e tutti gli altri capi del re di Babilonia. Quando Sedechia, re di Giuda, e tutta la gente di guerra li videro, fuggirono. Uscirono di notte dalla città, per la via del giardino reale, per la porta fra le due mura, e presero la via della pianura. Ma l'esercito dei Caldei li inseguì e raggiunse Sedechia nelle campagne di Gerico. Lo catturarono, lo condussero su da Nabucodonosor, re di Babilonia, a Ribla, nel paese di Kamat, dove il re pronunziò la sua sentenza su di lui. Il re di Babilonia fece scannare i figli di Sedechia a Ribla, sotto i suoi occhi. Il re di Babilonia fece pure scannare tutti i notabili di Giuda. Poi fece cavar gli occhi a Sedechia e lo fece legare con una doppia catena di bronzo per deportarlo a Babilonia. I Caldei incendiarono il palazzo del re e le case del popolo e abbatterono le mura di Gerusalemme. Nebuzaradan, capo delle guardie, deportò a Babilonia il residuo della gente che era ancora nella città, quelli che erano andati ad arrendersi a lui e il resto del popolo. Ma Nebuzaradan, capo delle guardie, lasciò nel paese di Giuda alcuni dei più poveri fra il popolo, i quali non avevano nulla, e diede loro in quel giorno vigne e campi. Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva dato a Nebuzaradan, capo delle guardie, quest'ordine riguardo a Geremia. Nel lungo brano che abbiamo letto, del capitolo 39, abbiamo visto la inesorabile caduta di Gerusalemme, precedentemente profetizzata. Il re Sedechia, i suoi soldati, che tentano di fuggire dalla città di notte, e come vengono sopraffatti, portati prigionieri a Babilonia dal re Nabucodonosor. Più avanti, l'ultimo capitolo del libro di Geremia ci darà in retrospettiva una visione di questo terribile periodo. Nel versetto successivo, il 12, ci è rivelato come il nemico Nabucodonosor dia le istruzioni ai suoi uomini di liberare Geremia dalla prigione e di trattarlo bene. Prendilo, veglia su di lui e non gli far del male, ma comportati verso di lui come egli ti dirà. E questo, amici, ci ricorda la fedeltà del Signore, il quale sempre veglia sui suoi servitori, facendo cooperare al loro bene ogni cosa. Bene, con questa affermazione riguardo alla fedeltà di Dio, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani. Ciao.